Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, e come sempre in onda il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. E allora, di che cosa parleremo in quest'ora insieme? Parleremo di viaggi. Siamo alla vigilia, forse per qualcuno è già cominciato, di un periodo di vacanze, insomma, volenti o nolenti, per chi le festeggia, e allora abbiamo pensato di parlare un po' di viaggi, alla maniera però di Sui Generis, e allora vi presenterò, mi verranno a trovare qui più tardi, una coppia di viaggiatrici che ha girato veramente il mondo in lungo e in largo, ha raccolto anche i racconti di questi viaggi in un libro che si intitola Ci troverete al nostro posto, firmato da una di loro, ma insomma con i racconti di tante esperienze che sono state fatte invece a due, da una coppia di donne che quindi viaggiano per il mondo e che quindi qui oggi ci racconteranno un po' dei loro viaggi e un po' dei loro viaggi proprio dal loro punto di vista, delle donne che hanno incontrato, di che cosa vuol dire essere donne e viaggiare, di che cosa vuol dire essere una coppia di donne lesbiche che viaggiano in giro per il mondo in contesti molto molto diversi. Questo nella seconda parte di Sui Generis, parte che ospiterà anche la rubrica a cura del collettivo Giulia Giornaliste, che torna a trovarci come succede tutti i mesi, e andremo il terzo venerdì di tutti i mesi, andremo a vedere che cosa è successo nei giornali della settimana scorsa, giornali e non solo, con appunto una persona di Giulia Giornaliste. Tra poco invece un'altra ospite qui in studio, è già qui davanti a me, io ho già il suo libro tra le mani. È un libro che racconta appunto la dissoluzione di un'identità a seguito di una violenza sessuale, ma anche la creazione di una nuova identità e poi un ritorno in qualche modo. Tra pochissimo a Sui Generis. Allora, cominciamo questa puntata di Sui Generis con un ospite in studio che mi è venuta a trovare, una scrittrice, una traduttrice, una giornalista. Nel 2014 è uscito il suo libro Il corpo non dimentica. Oggi invece siamo qui per parlare di un altro libro, un libro che è uscito da poco per Il Saggiatore, che si intitola Electra, ed è la storia che ricostruisce i fatti che hanno portato l'autrice ad abbandonare la vita pubblica, a rendersi anche irreperibile per alcuni anni. È la storia che ha fatto nascere un'altra identità, quella di Barbara Genova, che ha continuato a pubblicare su diverse riviste online in lingua inglese. Questo libro invece è stato scritto in italiano con il suo nome di prima, diciamo, con cui sicuramente tante di voi la conoscono. Il libro si intitola Electra e lei è Violetta Bellocchio. Benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Sono felice con molto poco, probabilmente. Mi piacciono le macchinette del caffè col caffè a 70 centesimi, mi piace prendere la metropolitana e mi piace rimettere piede nello studio di Radio Popolare dopo una assenza anche troppo lunga. Grazie di avermi.
Grazie a te, il caffè ce l'abbiamo della macchinetta, però se a te piace io sono contenta. Così, allora, oggi l'abbiamo detto in apertura, siamo qui per presentare questo libro edito dal Saggiatore che si chiama Electra, che è un libro molto molto interessante e molto anche particolare. Adesso poi ne parleremo. È la storia un po' di una, forse la dissoluzione di un'identità, però poi la creazione di un'altra identità, la nascita di un'altra identità, che parte con un fatto molto specifico da cui, se sei d'accordo, potremmo partire. Che cos'è che succede? Qual è l'evento, diciamo, scatenante di una serie di eventi che poi ti porterà anche a cambiare paese, a cambiare identità e a dissolvere un'identità per crearne un'altra?
Per usare le parole più semplici e poi quelle più immediate, era tra il 25 aprile e il 1 maggio, quindi eravamo in un momento di ponte. Io ero a Milano a correggere le ultimissime bozze di quello che sarebbe stato il mio ultimo libro firmato col mio nome per parecchio tempo. Sono uscita di casa per prendere una boccata d'aria e durante una camminata assolutamente ordinaria, un sabato sera appunto primaverile in pieno centro, mi salta addosso uno sconosciuto. La cosa in sé dura un minuto, ho una certa paura retrospettiva dopo, perché cominciando a collegare i pezzi e tornando poi sulla scena del crimine insieme a un paio di poliziotti, io alzo gli occhi, mi guardo intorno e dico: ma questo con la stessa facilità poteva tirarmi una botta in testa e ero morta, oppure poteva prendere e lanciarmi sotto una macchina in corsa. Se questa persona avesse voluto mettere fine alla mia vita, c'era una strano cocktail di circostanze per cui ce la poteva fare. Anche perché lì, stranissimo, siamo in centro a Milano, però improvvisamente non c'è nessuno. Sono in una zona centralissima il sabato sera. Io sono nata e cresciuta a Milano, sono passata da quelle parti migliaia di volte, non mi è mai successo nulla, e invece improvvisamente c'è una sorta di... c'è una dimensione molto reale, però completamente sospesa, per cui mi sono trovata a passare in una strada completamente deserta con...
Ah sì, stranissimo.
Quello che dovrebbe essere in teoria, oddio, una tragedia irreparabile o la peggior cosa che ti può succedere in quanto, almeno anagraficamente, donna, che si verifica, dura un minuto. Io sono piuttosto, credo che il termine sia, destabilizzata, perché non sono particolarmente traumatizzata, ma sono obiettivamente... ho la testa che gira, diciamo, non so bene cos'è successo, cioè so cos'è successo, ma certo non mi potevo aspettare l'evento come un fulmine a ciel sereno. Naturalmente non vado a denunciare subito, perché la mattina dopo sono Violetta Bellocchio, ho un servizio fotografico, quindi la dissociazione vera comincia con: beh no, c'è una fotografa con cui ci sono stati un botta e risposta di settimane per arrivare a incastrare il giorno esatto per fare uno shooting, e al limite non so se voglio, ma in polizia ci vado dopo. Quindi io vado a denunciare 15-16 ore dopo il fatto, e molti anni dopo, ricostruendo la cosa, dico proprio, mi metto la mano alla tempia dicendo: ma stavi cercando di essere presa per una mitomane? Oppure... la banalità, certo, del fatto che non necessariamente tu sei pronto a dare risposte, a ricostruire la mappa del chi, come, dove, cosa, comunque è bastata per farti sembrare una persona sospetta che forse non la stava raccontando proprio tutta giusta.
Eh sì, e questa è una cosa appunto particolare che tu racconti, cioè la tua idea di essere tu stessa credibile. Tu racconti anche la parte, diciamo, della denuncia, un'esperienza non piacevole, in cui tu sei un po' come appunto anche lì, non sai bene se sei credibile, se non sei credibile, quasi che tu stessa ti metti già un po' sul banco degli imputati anziché della vittima, è così?
È così nel momento in cui io sono tornata a riesaminare quei fatti col beneficio di una distanza geografica e col beneficio di aver poi lasciato la vita pubblica per un periodo di un paio d'anni, in cui però non ho mai smesso di scrivere, in cui ho cambiato lingua, ho trovato uno pseudonimo e ho fatto una vita da artista molto produttivo, però completamente blindato. Nessuno ha mai saputo che...
Sì.
Che io avevo avuto una vita precedente come scrittore, è bastata una casella di posta elettronica, un paio di foto di schiena. Nel momento in cui avevo ripreso, quello sì, una sicurezza di me e un senso dello scrivere, e mi sembrava, anche se ero invisibile a tutti, mi sembrava di poter camminare a testa alta. Perché stavo facendo delle piccole cose che però erano mie, quindi non erano legate né a simpatie né antipatie né al bagaglio delle mie pubblicazioni precedenti. Ero nascosta in bella vista in una qualche decina di riviste letterarie online e anche su carta in alcuni casi. E allora a quel punto dicevo, vabbè, ho ripreso un'identità di scrittore, quindi se decido di fare il libro sono pienamente padrone anche della mia tecnica, ma anche di cosa voglio dire. È ovvio che comunque nel momento in cui ritorno a riesaminare alcuni fatti dico, se vogliamo stare attaccati alla realtà delle cose oltre che alla forma letteraria, io ero preoccupatissima di avere il vestito giusto quando andavo in polizia in ospedale, quindi avevo dei vestitini di cotone con la manica a tre quarti, con la gonna al ginocchio, mi truccavo molto poco, ero preoccupata che mi suonasse troppo il telefono perché volevo comportarmi bene e volevo far vedere che collaboravo, come se però io fossi, non so, un pentito di mafia o una persona che in realtà deve chiarire la sua posizione perché è stata accusata di un fatto, non qualcuno che dice, beh, vorrei fare un minimo di... un pochino per senso civico e un pochino anche vorrei segnalare che è accaduto qualcosa, certo, in cui sarei io la parte lesa. No, cioè trucco poco, vestitino, borsa stretta al fianco, cercare di sembrare il più casalinga possibile. Non so come.
E tu questo come te lo sei spiegata poi con il tempo?
Beh, questa è un'ottima domanda. Lo stai chiedendo all'essere umano o alla persona che adesso fa l'autore di letteratura?
Decidi tu come vuoi rispondere.
Ma in termini di essere umano posso dire per ridurlo proprio alle cose più semplici e poi davvero più universali è crediamo tutti di sapere come ci si comporta durante un'emergenza o quando ci si prende uno spavento o quando succede qualcosa di davvero improvviso, praticamente nessuno ragiona. È molto difficile avere davvero chiari tutti i passi, il manuale di istruzioni per come comportarsi bene praticamente non ce l'ha in tasca nessuno, per cui nel momento in cui tu hai anche, facciamo un esempio, diciamo che qualcuno ti rompe una finestra perché cercano di rubarti in casa, e che si deve fare in questi casi? Si chiama subito la polizia o si chiede subito aiuto a un vicino? Cioè le cose da fare sono sostanzialmente quelle, non si sta 8 ore con la testa tra le nuvole a ciondolare, a accendere e spegnere il televisore o il computer, si agisce.
Certo.
È diverso quando poi magari invece il mattone contro la finestra te lo becchi tu e puoi essere spaventato, puoi essere incerto, puoi magari attaccarti al cellulare segnalando la cosa al tuo amico o alla tua amica che vive non a Milano ma a Salerno o a Barcellona, perché magari in quel momento non ragioni e sei spaventato. Quindi dal punto di vista strettamente umano sappiamo tutti come evitare i pericoli fino a che, guarda caso, arriva qualcosa magari di davvero imprevisto, imprevedibile. E sul piano letterario queste cose, cioè ho praticamente una specie di miniera d'oro che non ho esplorato e che adesso che sono più tranquillo posso andare serenamente a riprendermi, ma come dico io e con gli strumenti che dico io, perché cioè il contrasto tra la persona che cercavo di essere e la persona che si trova a gestire tutto questo delirio è, cioè da scrittore per me il mio stesso materiale in questo caso era irresistibile, era vabbè adesso stai meglio, sì. Allora adesso cominciamo a raccontare per bene quello che è accaduto, per bene lo stato di ipervigilanza in cui tu ti sei trovata per alcuni mesi dopo, e poi visto che comunque hai fatto quello che di solito non si perdona a nessuno, cioè voltare le spalle a una minima riconoscibilità e fare per conto tuo, raccontiamo anche l'eccitazione che è stato costruire una seconda persona che ha, direi, vissuto al mio posto per un paio d'anni.
E allora veniamo a questa costruzione. Il libro appunto è diviso in 3 parti. La prima parte, leggo qua, al titolo Violetta Bellocchio, la seconda Sconosciuta senza nome, poi Barbara Genova. Sembra un viaggio di andata ma poi anche di ritorno a Violetta Bellocchio, che è il nome con cui tu firmi poi questo libro, Electra. Che rapporto c'è allora tra Violetta Bellocchio e Barbara Genova?
Barbara Genova ha fatto ogni singola cosa che io avrei sempre voluto fare fin da quando ero una ragazzina molto piccola, è il caso di dirlo perché ero maggiorenne, però appena appena, che scriveva su qualche giornale. Non è più bello in fondo stare per conto proprio, lavorare sul tuo materiale e mandarlo in lettura anonimamente e non doverti preoccupare di a chi piaci, a chi non piaci, chi ti sta antipatico a una cena o a una uscita sociale di settore? Non è più piacevole lavorare su una produzione e poi cercare di accasarla? La risposta è sì. Finché ero Violetta Bellocchio questa cosa era completamente impossibile, anche perché sono stata molto fragile io in alcune fasi della professione. Avevo tutti gli strumenti per lavorare di più, per essere più tranquilla e per essere più contenta e più soddisfatta del mio lavoro grande e piccolo, e poi mi sono lasciata un po' distrarre in alcuni casi da opinioni date in maniera superficiale o... Questo ho scoperto che è un grande classico del lavoro creativo. Ogni singolo gruppetto di scrittori, di pittori, di aspiranti registi, presto o tardi attira un paio di persone depresse che si lamentano di tutto, oppure che non danno valore niente a nessuno. Tu magari sei contento perché hai dipinto un quadro, lo esponi in una collettiva e hai regolarmente l'amico che dice: ah, ma tanto, per cosa? Ma che senso ha? Ma tanto, e dici, vabbè. Barbara Genova è stata in grado, vedendo esattamente le stesse dinamiche, di dire: oh, ok, questo film in particolare l'ho già visto. Queste non sono persone così, o sono davvero delle persone così ciniche, o sono persone che avrebbero tutto da guadagnare dall'andare a fare qualunque altra cosa per qualche mese e poi lavorare con più entusiasmo. Quindi non mi sono lasciata sviare dalle cattive compagnie, come Barbara. E poi certo c'è il piccolissimo punto interrogativo che il secondo capitolo in realtà del libro comincia raccontando un fatto tragicamente reale ma molto più piccolo, che nel 22 io sono in aereo, sto andando in Portogallo, dove ero entrata in una residenza d'artisti, dove sarei stata lì un paio di mesi a scrivere sulla base del mio portfolio. L'aereo parte con ritardo rispetto all'orario in cui comunque dove era previsto il decollo, perché c'è troppo traffico intorno alla mia città d'arrivo, che è Lisbona, e quindi avendo 30-40 minuti immobile in aereo, non stavo scrivendo, non stavo leggendo, non potevo distrarmi al cellulare, ho avuto neanche un attacco di panico, cioè ho avuto un momento di vuoto assoluto, di oddio, cosa ho fatto? Io fino a un paio d'anni fa, comunque nel bene o nel male, facevo parte del circuito, avevo comunque una piccola riconoscibilità, stavo antipatica a tanta gente, ma quello che vuoi, però comunque avevo un posto. Adesso sono in aereo, sto andando in Portogallo, mi sono completamente fusa con l'infinito, mia madre e mio padre sanno che sono viva, sanno dove sono perché ho buttato via il cellulare, ma dopo un po' ne ho comprato un altro e il numero ce l'hanno soltanto loro. Adesso a me però può capitare veramente sì qualsiasi cosa e nessuno sa più bene che fine ho fatto. Ho avuto un piccolo attacco di panico in aereo, non ho fatto niente perché ero in aereo, e non si sbrocca in aereo, non si comincia a urlare dicendo voglio scendere, perché sennò vabbè, sì, sei matto proprio. Ci sono dei casi di persone che comunque perdono completamente la testa per, credo, per ansia, per paura o perché...
No, certo, non ci si può controllare, magari in certi casi non ci si riesce a controllare. Invece tu non sei riuscita a controllarti?
Beh, sono riuscita a controllarmi perché ho immediatamente cercato il contatto occhio a occhio con le hostess, vergognandomi perché le stavo chiamando hostess nella mia mente, ma dicendo buongiorno, tutto bene. Ho cominciato subito a fare conversazione con gli assistenti di volo, quando ho potuto slacciarmi la cintura ho rimesso su un podcast nelle orecchie e dire anche la Madonna, cosa ho fatto a questo punto? Nel momento in cui dopo qualche mese ho detto bah, consideriamo eventualmente di tornare indietro, perché a questo punto la forbice tra chi sei diventato e chi eri o cosa avresti potuto essere, se si può manifestare soltanto con 30 minuti di dolce far niente in aereo, a un certo punto dovrai affrontarlo perché può diventare un nemico.
Senti, però appunto poi da questo viaggio nell'identità in qualche modo appunto torni, perché questo libro, l'abbiamo detto, è firmato con il tuo nome e si intitola Electra. Vogliamo dire qualcosa su questo titolo?
Allora, siamo poco prima che il mondo si fermi per molto 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 tempo.
Non per il lockdown, il coronavirus.
Io sono scomparsa e il resto del mondo, fra l'altro quando c'è stato il primissimo lockdown che c'è stato in Italia, io ero a Milano, che i miei genitori vivono ancora qui, e quindi lì nel giro proprio di un giorno è cambiato davvero tutto. Siamo tutti entrati in una dimensione sospesa in cui alcune persone si sono ammalate, altre no, per fortuna, io no. Però ero in città e potevo assistere al fatto che improvvisamente io ero blindata in una casa a quel punto, ma non c'era nessuno per strada. improvvisamente tutti avevano davvero paura della stessa cosa e c'era un momento di grandissimo ignoto perché il mondo ha rimosso molto velocemente, però per chi c'era e non era un bambino o un ragazzino c'era il scusa, cosa sarà la società dopo? Cioè c'è un futuro da qualche parte oppure adesso cosa succede esattamente? E poco prima di fondermi con l'infinito davvero per un periodo per quanto abbastanza breve, come tutti gli autori in attività, mi era stato proposto di scrivere un thriller. Perché? Non soltanto perché forse io potevo avere le caratteristiche adatte, ma perché quando non sanno bene cosa farti fare, ti dicono scrivi un giallo o scrivi un thriller. Perché c'è l'idea che per un regista, per uno sceneggiatore o per uno scrittore di prosa come sono io, se fai qualcosa che può essere proposto come un thriller, aumentano le probabilità di vendere quel libro o aumentano le probabilità di trovare una casa di produzione che certo. opzioni la sceneggiatura. Mm-hmm. In realtà non è proprio così, però è una sorta di consiglio di massima che almeno nel periodo in questione veniva dato molto. Io mi appassiono molto alla cosa, arrivo fino a pagina 50 di appunti che non ho mai buttato, che sono chiusi in un altro laptop, ma arrivo a fare quello che fanno i professionisti, cioè ecco questa è la trama, questa è la premessa, qui abbiamo una storia a grandi linee, questi sono la protagonista, tutti i personaggi minori, bla bla bla. Mollo la cosa perché mi rendo conto di avere una noia fatale nel momento in cui tu fai lo scrittore di fiction, la gente deve entrare e uscire dalle stanze, ci sono i dialoghi, è una cosa per cui o tu hai proprio il DNA dell'autore di finzione o se no questi elementi del lavoro di prosa diventano insopportabili, cioè se ti annoi tu non è un buon segno. Perché
no, mai.
Comunque, la trama che ero riuscita molto rapidamente e con grande elettricità a produrre riguardava una terrorista che sostiene di essere americana e probabilmente non lo è, che arriva nella Milano pre-lockdown con un po' di soldi e con un disegno criminale del genere. Vediamo se riesco a realizzare il mio grande progetto, che è prendere persone completamente a caso, che hanno poco da perdere, convincerle a dare l'assalto a un palazzo. Si chiamava Electra il palazzo, si chiamava la Torre Electra ed era un magnifico grattacielo di vetro e acciaio a Milano Nord che io collocavo sempre con qual è l'autostrada che se uno è in macchina, io non guido fra l'altro, se tu vai da Milano vai verso nord, genericamente verso la Svizzera, passi in quella che è la vera zona fiera e dici certo sì, potrei collocare qui un grattacielo pieno di ricchi incazzati da cui a un certo punto la gente dice ma perché non andiamo a dare l'assalto a un palazzo a cui diciamo che la responsabilità di tutto quello che è storto nella società è con queste persone estremamente benestanti che si sono comprate degli appartamenti lussuosi.
E quindi quella era la Torre Electra.
Quella era la Torre Electra. Non è un buon segno quando tu stai più immaginando il palazzo che non... Sì, però in concreto quando arriva la trama. È molto divertente fantasticare su degli scenari di finzione, certo. Fa parte poi della vita di tutti.
E quindi
però...
come è passato questa Electra dalla torre a questa storia che è una storia completamente diversa?
Beh, è passato perché era il titolo di lavorazione del libro. Però appunto mi piaceva molto... c'è un titolo di lavorazione che poi è rimasto, ma... Electra è il momento in cui viene cambiata la finestra della possibilità. Così come nella storia che poi non ho finito c'era una io narrante giovane, volitiva, ambiziosa che dice vediamo se riesco a convincere che questa cosa si può fare. Come faccio a convincere delle persone ordinarie a fare delle cose antisociali, pericolosissime senza sporcarmi le mani io? Electra. Abbiamo squarciato la finestra di Overton, adesso dai che ti ridai, abbiamo convinto della gente a fare qualcosa di pericolosissimo. Il piccolissimo problema è che premendo il tasto avanti veloce arriva il 6 gennaio 2021, io sono a fare quello che sono completamente privata, sono nascostissima, sto facendo delle altre cose, siccome c'era il passaggio delle consegne dico certo che però sono 2 mesi di comizi infoiati di gente rabbiosissima che dice questa elezione è stata rubata, ci sono tutti i trampiani che dicono ci sarà una grande manifestazione a Washington e sapendo quello che sapevo di terrorismo eversivo, di propaganda e di fake news dico ho il timore che succeda qualcosa oggi e quindi come quasi tutto il resto del mondo ho assistito a un tentato colpo di stato in streaming perché avevo un portatile aperto con Twitter all'epoca dove avevo un falso profilo e dico io l'avevo detto che un thriller come quello che stavo immaginando più o meno sotto coercizione avrebbe perfino forse potuto verificarsi perché non era in fondo così difficile prendere 4 influencer.
Certo, è successo alla fine.
Alla fine è successo, in Electra non c'è, però una delle pochissime persone con cui parlavo era una regista e sceneggiatore messicano che avevo conosciuto su Reddit, gliel'ho confidato giurandolo al segreto e lui dice: ah, detesto quando succede, io ho una sceneggiatura con una pandemia e con dei campi profughi da cui la gente non se ne può andare e adesso non riuscirò mai a trovare,
certo.
Non troverò mai un produttore che vuole finanziarla.
E comunque un bellissimo titolo anche per questo, anche per questo libro che è edito appunto da Il Saggiatore, l'ha scritto Violetta Bellocchio che è stata con noi questa sera, grazie.
Grazie a voi.
Sui Generis Radio Popolare e cambiamo argomento e io voglio dare il benvenuto alle mie prossime ospiti che sono qui davanti a me e che sono venute, come vi dicevo in apertura, a parlarci di viaggi. Allora do subito il benvenuto a Giulia Tabacco e a Francesca Minchiotti. Cominciamo a riconoscere le voci, Giulia.
Grazie mille, grazie Elena.
E ciao, sono contenta di essere qua e sono Francesca, quella con la voce strana.
Allora, raccontiamo un po' che cosa fate voi nella vita. Vi ho presentati prima brevemente, però oggi in particolare siete qua per raccontare i viaggi che fate.
Allora, noi siamo due donne che viaggiano e a noi piace definirci viaggiatrici sociali, nel senso che ci piace andare incontro all'ambiente naturale e antropico e incontrare persone, natura, stili di vita diversi e in particolare ci piace cercare sguardi minori, angolature piccole, anche andare a perderci, sbagliare strada, cercare quelli che si possono definire dei luoghi di niente nei quali però si riesce a trovare molto, secondo noi. Io sono una storica di formazione e ho scritto questo libro che si intitola Ci troverete al nostro posto, uh-huh, insieme a Francesca, che invece è...
Io sono un'educatrice e bollare, io mi definisco una bollara senza frontiere, nel senso che mi piace mischiare appunto la passione per il sociale a quella per le bolle di sapone nel teatro di strada. Infatti spesso organizzo e porto progetti in posti improbabili del mondo, oppure senza organizzare l'improvviso e basta, per vedere cosa succede.
E adesso poi uno di questi progetti li andiamo a raccontare volentieri, perché è interessante. Ci troverete al nostro posto è il titolo del libro che ho qui tra le mani, a firma Giulia Tabacco, però con la partecipazione anche di Francesca Minchiotti, diciamolo.
Assolutamente.
Ghost Rider.
Allora, i posti che visitate anche attraverso questo libro sono tanti, e magari vi chiederei così di provare a raccontare qualcuno di questi itinerari. Quando noi ci siamo sentite fuori onda ci siamo dette anche provare a raccontare i vostri viaggi, però dal vostro punto di vista, che quindi in che modo ha a che fare con Sui Generis, con il fatto che siete due donne che viaggiano, che siete una coppia di donne, che siete lesbiche, e quindi insomma una serie di realtà che avete incontrato anche appunto in particolare partendo da questo punto di vista.
Allora, per noi significa due aspetti diversi che poi si vanno mescolando. Mm-hmm. Da un lato, che cosa significa essere donne a diverse latitudini, quindi più un occhio di osservazione, mm-hmm, e dall'altro che cosa significa viaggiare da donne a diverse latitudini, quindi più legato all'esperienza. E ci siamo confrontate con dei colleghi viaggiatori maschi, mm-hmm, e ovviamente, o anche con delle persone che viaggiano in coppia uomo-donna. Poi io uso il termine coppia, ma può essere anche coppia di amici, certo, ovviamente. Certo. E mi è spesso capitato di sentirmi dire: ah sì, certo, capisco quello che mi stai raccontando. E la mia risposta di solito è: lo puoi ascoltare ma non lo puoi sentire, perché tanto quanto viceversa io non posso sentire, posso ascoltare te uomo, ma non posso sentire nel profondo che cosa vuol dire viaggiare come uomo. E quello che noi abbiamo sperimentato è degli sguardi differenti, mm-hmm, degli incontri differenti da un certo punto di vista, per esempio in Iran, che è un luogo nel quale ovviamente la situazione delle donne è molto diversa rispetto, molto penalizzata rispetto alla situazione degli uomini, però in Iran ci è capitato di confrontarci con dei maschi, dei viaggiatori maschi, e di renderci conto che avevamo tecnicamente visto dei paesi diversi.
Tipo da che punto di vista?
Tipo dal punto di vista, ti faccio un esempio molto 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 semplice, la metropolitana di Teheran. Teheran, come molti ascoltatori e ascoltatrici sicuramente sanno, è una città sterminata, quindi c'è una lunga linea della metropolitana e i viaggi in metropolitana possono durare anche un'ora. E ci sono i vagoni riservati solo alle donne. E in questi vagoni nei quali noi abitualmente viaggiavamo erano vagoni assolutamente pieni, esplosivi di vita. Esplosivi è un termine che forse non avrei dovuto usare, intendo dire esplosivi da un, certo, punto di vista di voglia di narrare, di voglia di comunicare. Quindi durante questi lunghi viaggi poteva capitare, di solito capitava, che salissero un paio di venditrici di mutande, di occhiali, e che iniziassero a proporre la loro merce a delle ragazze vestite in maniera rock and roll, che si abbassavano il velo e che contrattavano sulla biancheria venduta dalle altre. E dopo un po' noi eravamo chiaramente riconoscibili in quanto non iraniane, per quanto ovviamente vestite come dovevamo.
Ci sforzavamo di tenere l'etichetta per passare inosservate, ma...
E venivano sempre fuori delle domande, a differenza di altri luoghi nei quali le persone, di altri luoghi con una situazione politica dittatoriale, mm-hmm, nei quali le persone tendenzialmente ti tenevano un po' a distanza. In Iran invece, in questi vagoni della metropolitana e non solo, c'erano delle grandi discussioni in cui ci chiedevano che cosa pensate del governo e soprattutto ci dicevano la loro. E quindi noi abbiamo trovato i viaggi in metropolitana un viaggio.
C'è un po' nelle vostre riflessioni, ci sono degli elementi di universalità rispetto a queste riflessioni che avete fatto sull'essere donna e viaggiare, oppure
ogni luogo poi ha ovviamente ce l'ha sicuramente una storia diversa, però ci sono degli elementi di universalità. Se io scorro l'indice del vostro libro, ci sono i titoli dei vari capitoli e poi tra parentesi i luoghi visitati: Messico, Italia, Svizzera, Stato di Palestina, Guatemala, Sri Lanka, Germania e Polonia, Honduras, eccetera eccetera, perché sono tanti capitoli, sono luoghi molto diversi.
Sì, sono anche passi molto diversi, ma secondo me un filo conduttore dell'essere donna in viaggio è che comunque devi, cioè è un modo totalmente diverso di viaggiare forse rispetto, come diceva Giulia, a una coppia di maschio più femmina eccetera, e, perché comunque devi comunque stare un po' più attento e devi scegliere dove andare, quando andare, in che modo andare, e spesso alcuni luoghi ti sono preclusi oppure ci vai lo stesso, però ci vai prendendoti dei rischi. Per esempio, a me viene in mente l'Honduras, che appunto di cui hai citato anche il titolo. L'Honduras non è un posto, tra l'altro, è uno dei posti dove c'è un'incidenza di violenza sulle donne molto alto. Probabilmente è il primo al mondo.
Uno dei primi paesi al mondo per femminicidi.
Esatto, non è capitato che magari arrivassimo, come tutte le guide del mondo sconsigliano, tardi con l'autobus di notte, e ragazze che ci fermavano ci dicevano: ragazze, ma dove state andando a quest'ora? Siete pazze. Però a quel punto abbiamo detto: proviamoci. Oppure girare per dei paesini sperduti nelle montagne dove coltivavano il caffè, e quando uscivamo chiedevamo ai nostri ospiti se ci prestavano un macete, che il macete comunque ti dava una, come dire, faceva capire anche agli altri che eri accorta, insomma, che comunque sapevi dove eri finita, perché obiettivamente ci hanno raccontato anche delle storie veramente pesanti di soprusi, di abusi della polizia nei confronti di ragazze che poi non sono stati minimamente indagati, anzi, perché per cui secondo me il filo conduttore era un po' lo stare attente e a volte dover rinunciare anche purtroppo a delle cose, oppure farle, come dire, rimaneggiate in un modo un po' più safe, un po' più accorto, che non è necessariamente un male, sì. Può anche stimolare la fantasia, la creatività e l'incontro, però secondo me c'è un po' questa cosa, purtroppo.
Nei vostri viaggi voi cercate anche l'incontro con altre donne? È uno degli scopi anche dei vostri viaggi oppure no?
Direi assolutamente di sì. E allora, Francesca diceva che ci sono dei luoghi nei quali bisogna stare più attente, che naturalmente è vero, però io devo dire che nella mia percezione abbiamo raccolto quasi sempre accoglienza, grande accoglienza e grande disponibilità da parte delle persone che incontravamo, pur nella sensazione proprio che te la senti addosso, che alcuni luoghi sono più pericolosi di altri luoghi. E per quanto riguarda gli incontri con le donne, allora a noi, adesso mi ricollego anche al primo racconto del libro e quindi anche al titolo della raccolta di racconti, siamo andate in Chiapas e volevamo un pochino andare a indagare prima di tutto, prima ancora che la situazione specifica delle donne, prima di tutto il mondo della rivolta zapatista, della ribellione zapatista molti anni dopo, e il primo gennaio del 94, che è stato quando l'esercito zapatista di liberazione nazionale ha dichiarato guerra allo Stato messicano. Quindi noi abbiamo cercato di unire l'interesse sociale e politico con la condizione delle donne in queste realtà, che sono il Chiapas, si trova in, probabilmente lo sanno già tutti, però lo specifico, nella parte meridionale del Messico. È uno stato in cui c'è una buona percentuale di popolazione indigena, che quindi sono gli sfruttati degli sfruttati da 500 anni, prima dal colonialismo e poi dal neocolonialismo, e le donne erano tradizionalmente, come dire, alla base, cioè in fondo alla scala di questa purtroppo piramide di sfruttamento. Volevi dire qualcosa, Fra?
No, infatti anche io mi volevo ricollegare appunto a questa esperienza che abbiamo fatto in un villaggio filo zapatista, dove in realtà è una cosa duplice, nel senso che da una parte c'era molta vicinanza tra noi che eravamo lì a fare appunto del volontariato e le donne, perché tendevano magari un po' a raccontarti le loro problematiche, ma anche la loro storia di lotta, perché comunque la cosa interessante è che appunto all'interno dello zapatismo hanno anche un loro spazio per, diciamo, dire la loro, per portare avanti i diritti. Però dall'altro lato si percepiva comunque, questo penso sia comunque un fattore culturale che va al di là della la distanza probabilmente tra il nostro modo di vivere, donne lesbiche senza figli, piuttosto che andava un po' contro, se vuoi, alla loro percezione e visione del mondo, di comunque sì, combatti, lotti, ti fai sentire, ma comunque secondo me devi sempre stare in una certa tradizione, almeno io un po' l'ho percepita così, che c'era vicinanza e anche un filo di distanza allo stesso tempo, però veramente grande rispetto al fatto che anche in queste situazioni comunque di povertà difficili, con familiari uccisi dall'esercito, riuscivano comunque a portare avanti la loro idea.
Assolutamente. C'è una cosa che ci volevi leggere?
Allora, io volevo leggere, come accennavo, in collegamento anche con il titolo del libro, che siamo vicini al 25 aprile, quindi il titolo ricorda Calamandrei, ma questa frase mi è stata detta appunto da una donna zapatista nel Chiapas, e questa donna si chiama Guadalupe, detta Lupita, ed è una donna indigena tzotzil. Tzotzil è uno dei gruppi indigeni che si trovano nel Chiapas, ed è una donna che ha studiato, che ha deciso di studiare perché voleva portare una voce costante, e quindi lei ha fatto questo intervento che io adesso andrò a leggere in spagnolo. Lupita aveva l'abito tradizionale tzotzil quando ha fatto questo intervento, quindi aveva questo scialle ricamato a mano con dei motivi romboidali, che mi ha spiegato che rappresentano la loro cosmogonia. Quindi quei simboli sono la stilizzazione della loro cosmogonia, perché quando gli spagnoli hanno vietato di parlare la lingua e di professare i loro culti, loro hanno iniziato a tesserli in maniera da poterli tramandare senza che gli spagnoli, per fortuna troppo ignoranti, si rendessero conto che stavano tramandando le loro tradizioni. E noi eravamo, come accennato Francesca, stavamo facendo alcune settimane di volontariato in questa comunità, e questa comunità si chiama Acteal, e lì avvenne uno dei tanti massacri a opera dell'esercito, e durante questo massacro furono uccise più di 40 persone. E questo discorso che adesso leggerò di Lupita è il discorso commemorativo che loro leggevano in memoria, e per loro la memoria è radice anche per continuare la lotta. Al Congresso Nazionale Indigeno, al Consiglio Direttivo Indigeno, alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani, ai difensori dei diritti umani, ai media liberi e alternativi, ai media nazionali e internazionali, alla società civile nazionale e internazionale. Oggi, 22 gennaio, come da 25 anni, portiamo avanti la memoria e la dignità dei 45 fratelli e sorelle, più i 4 bambini non nati, massacrati dal gruppo paramilitare del PRI e cardenista di Chenaló, Chiapas, il 22 dicembre 1997. Qui ad Acteal continueremo a mantenere viva la memoria, a lottare per la verità e la giustizia per il crimine di Stato commesso contro la nostra comunità, contro le persone, l'organizzazione e la cultura tzotzil. Il nostro cammino non si ferma, la nostra lotta non ha limiti né scadenza. Ci schieriamo contro la scomparsa forzata di migliaia di ragazze, ragazzi, donne, difensori dei diritti umani, attivisti ambientali, sorelle e fratelli di collettivi, organizzazioni e comunità in tutto il Messico. Anche se non ne conosciamo i nomi, anche se non ne conosciamo i volti, noi come loro e in quanto difensori della vita alziamo la voce e chiediamo che il governo faccia tutto il necessario affinché queste persone tornino sane e salve alle loro famiglie. Sebbene in Messico, come in altre parti del mondo, l'anno sia iniziato nel buio e nell'incertezza, sappiamo di avere la forza e la capacità di organizzarci e di aiutarci a vicenda, perché quando una strada si chiude, mille sentieri si aprono.
E allora siamo in studio con Francesca Minchiotti e con Giulia Tabacco e stiamo raccontando un po' dei viaggi che hanno fatto loro e il loro modo di viaggiare. Ricordiamo il vostro sito internet dove si trovano i vostri reportage.
Allora, il nostro sito internet è www.giacoviaggiatore.it e poi su tutti i social, Instagram, Facebook e anche su Spotify, dove tra l'altro ci sono dei podcast che abbiamo registrato artigianalmente in diretta nei posti più impensabili del mondo. E quindi se vi interessa venite a cercarci, se vi interessa il libro si ordina in modo molto analogico, perché appunto abbiamo voluto rimanere autonomi, per cui come ai vecchi tempi una mail e noi vi rispondiamo e vi mandiamo anche delle benedizioni, like ovviamente.
Certo. Senti Francesca, qualcosa sul fatto che siete una coppia, che viaggiate come coppia, anche qui magari con un esempio da un vostro viaggio.
Io ti faccio questo esempio che ci porta in Australia. Ci porta nel nord dell'Australia, ancora più a nord di Darwin ci sono delle isolette che si raggiungono solo con degli aerei improbabili oppure con delle barchette. E qui vive una comunità di aborigeni che giustamente non vuole tra i piedi i bianchi, perché vabbè, dopo aver perpetrato il genocidio forse non gli sono molto simpatici, però c'è la possibilità di accedervi con dei permessi speciali che noi abbiamo ottenuto grazie al potere delle bolle di sapone, che appunto che sembra una cosa effimera, in realtà creano delle situazioni molto, molto simpatiche, molto interessanti. E quindi con il benestare, diciamo, del consiglio degli anziani siamo riusciti a accedere in questa comunità, dove abbiamo per 2 settimane vissuto con quei ragazzi a scuola facendo i laboratori di bolle in mezzo alla savana. Non so neanche se savana, come si può definire, giungla, roba di terra, palme, dugonghi, eccetera, coccodrilli. E la cosa interessante è che noi appunto quando ci siamo poi presentate, in realtà ci siamo presentate ai professori come coppia, pensando magari di scatenare magari degli sguardi strani, perché comunque noi non è che fino a quel momento conoscevamo la realtà aborigena. In realtà loro, con molta sorpresa, ci hanno raccontato che nell'isola di fronte
è un arcipelago, si chiama Tiwi l'arcipelago.
Esatto, sì, non l'ho citato perché la secchione è lei, sono quella che sbaglia. Comunque, quando le abbiamo detto questa cosa, loro ci hanno detto che nell'isola di fronte c'era un art gallery gestita da una comunità GLBT. E noi abbiamo detto, no, ciao, andiamo subito a visitarla. Quindi, altra barchetta, abbiamo trasbordato e siamo andati in questo appunto capanno di legno e lamiera riadattato, dove c'era appunto questa comunità, principalmente gay, perché anche lì La componente femminile era un po' una minoranza, però ci ha stupito veramente questa comunità rispettata, anche diciamo valorizzata, perché poi le loro opere, che erano principalmente opere scolpite nel legno e dipinte con le terre, si chiamano le ocra, tirate su dalla terra, dalle cave, venivano poi vendute anche all'estero e c'erano delle mostre internazionali. Quindi ci ha veramente stupito questa doppia reazione. Uno, che ci hanno tranquillamente accettato, noi pensavamo adesso sganciamo la bomba degli aborigeni, e due, che davvero non avrei mai immaginato, perché sono cose che magari non si raccontano. E quindi, no, diciamo che questa è stato il lato positivo di essersi, diciamo, esposte anche. Ci ha fatto molto piacere e ci fa piacere anche dirlo, che a volte noi abbiamo degli stereotipi, delle immagini, certo, certo, che non. Poi quando vai nei luoghi invece scopri che è tutto
diverso. A volte delle buone sorprese. E vi è capitato invece la cosa contraria, di dovervi nascondere come coppia?
Diciamo che ci sono state delle situazioni in cui abbiamo avvertito che fosse meglio non esternalizzare. Ci è capitato per esempio in Uzbekistan, ci è capitato in alcuni luoghi in India, quindi sì, ci sono state delle situazioni in cui abbiamo preferito far passare sotto traccia, tenere un comportamento, diciamo, poco evidente, ecco.
Perché poi questo è anche un po' il tema che ogni tanto lo discutiamo con altre viaggiatrici come noi e ci chiediamo fino a che punto poi ha senso dire in certi luoghi o in certe culture magari non le conosci, semplicemente non sai cosa possono pensare, fino a che punto dichiararsi. è sensato nel senso che comunque porti avanti giustamente una lotta, una... oppure è meglio che te ne stai col profilo basso per non crearti problemi. C'è un po' questa diatriba, infatti vorrei chiedere anche magari a chi ci ascolta cosa ne pensa, perché non è un nodo molto sciolto.
Allora, ricordo ancora una volta, gecoviaggiatore.it è il vostro sito internet, poi avete una serie di social network in cui vi si può trovare. Prossimo viaggio?
Prossimo viaggio, Poncio e Scarponi, ci vediamo in Bolivia.
Ah, beh, mica male. Ricordiamo anche il vostro libro, ci troverete al nostro posto. Giulia Tabacco e Francesca Minchiotti, grazie mille per essere state a Sui Generis.
Grazie a te, grazie, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pop.
Grazie mille.
Sui Generis, allora dobbiamo andare veloce perché abbiamo ancora pochi minuti alla fine di questa puntata, ma abbiamo ancora la nostra rubrica dedicata a quello che è successo nella settimana tra il 7 e il 12 aprile, che è la settimana che prende in considerazione il collettivo Giulia Giornaliste, che trovate come rassegna stampa appunto sul sito giulia.globalist.it. Lo sapete, ogni mese, ogni terzo venerdì del mese, una persona di Giulia Giornaliste, a volte due, viene qui a trovarci per raccontarci che cosa ha letto sui giornali. Allora oggi diamo il bentornata ai nostri microfoni a Paola Rizzi, ciao.
Grazie a voi.
Allora cominciamo come sempre facciamo per la rassegna stampa dando qualche numero della settimana tra il 7 aprile e il 12 aprile.
Allora la settimana diciamo non vede grandissime novità, siamo sempre di fronte a una preponderanza di film maschili, diciamo la traduco in percentuali questa volta, tra editoriali e commenti siamo intorno al 17% e più o meno uguale anche le interviste, no? Per le firme in prima pagina non ho calcolato le percentuali, ma comunque i numeri assoluti fanno ancora più impressione, perché abbiamo le firme totali di uomini sono 989, le donne 277, stiamo parlando sempre di circa 13-14 giornali, no? Che noi esaminiamo ogni settimana, quotidiani. Quindi siamo sempre su una disparità abbastanza macroscopica, e devo dire che questa settimana a me ha colpito in particolare un fatto, cioè che nelle paginate che giustamente sono dedicate alla nuova guerra commerciale, no? A quello che la rivoluzione MAGA sta provocando in tutto il mondo sul piano anche economico, ecco, ci sono donne protagoniste in primo piano che sono la Meloni, la von der Leyen, la Lagarde, naturalmente, perché sono tra le donne protagoniste di questa stagione, ma non sono intervistate per lo più, no? Sono molto fotografate, molto citate. Ma tra le decine di esperti, imprenditori, finanzieri, politici, eccetera, che sono state intervistate, le donne sono pochissime su questi temi dei dazi, no? Della guerra commerciale. E questo l'avevamo già notato anche con le altre, con le guerre, quelle combattute sul campo, no? Si vede che le guerre non sono tema che diciamo invoglia a sentire delle donne. Con alcune eccezioni comunque, se vuoi ne cito una, sì, no? Che mi ha colpito particolarmente, un'intervista alla presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller-Sutter, che pare sia stata l'ultima ad aver parlato con Trump prima che lui decidesse di sospendere i dazi per 90 giorni. E tutti si chiedono che cosa lei gli abbia detto. Lei in realtà è molto abbottonata nella sua intervista, però tra le altre cose non gli ha spiegato che i dazi sarebbero finiti anche sui Rolex, sull'orologeria diciamo di lusso della Svizzera, e allora sì.
E chissà, magari è stata quella la ragione del passo indietro. Senti, un'ampia pagina naturalmente della rassegna che fate sul sito Giulia Giornaliste riguarda invece violenza di genere e femminicidi.
Sì, Ecco, la settimana scorsa devo dire è stata un po' pesante da questo punto di vista, perché noi non siamo contenti di dedicare tanto spazio a questo tema, ovviamente, perché ci piacerebbe parlare di altri aspetti della vita delle donne nella certo. società, ma invece la settimana scorsa è stata abbastanza cruciale, soprattutto per un aspetto, direi, che ha dominato il dibattito sui giornali, cioè la sentenza sulla condanna di Filippo Turetta e come sono state interpretate alcune espressioni contenute in questa sentenza. Ne hanno parlato tutti i giornali e ci sono state reazioni diverse. E, come sapete, no, Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo con l'aggravante della premeditazione, ma non della crudeltà e dello stalking, e soprattutto l'elemento della non crudeltà a fronte di 75 coltellate, un'agonia lunghissima della povera Giulia Cecchettin, ha destato molto scalpore, devo dire in modo trasversale, cioè sia sui giornali di destra, di sinistra, così si è molto discusso su che cosa significhi, no? Non riconoscere la crudeltà. Per esempio, per citare uno di destra, che di solito, diciamo, noi critichiamo sempre un po' un certo approccio, Zurlo sul giornale si chiede come possa non essere considerato un overkilling, no? Che è un termine tecnico che viene utilizzato per dire quando si infierisce sulla vittima, no? Che è una cosa che capita nei femminicidi. In realtà poi nel corso della settimana, diciamo, il dibattito si è incentrato proprio sul merito della sentenza dal punto di vista della fattispecie giuridica della crudeltà. In realtà, secondo molti osservatori, questa sentenza in realtà fa passi abbastanza avanti, da gigante, nel senso che riconosce l'elemento della sopraffazione da parte dell'aggressore nei confronti della donna nella sua autodeterminazione, quindi usa parole importanti, però diciamo c'è una valutazione sul fatto che anche il linguaggio giuridico si deve un pochino forse aggiornare, cioè deve rendere comprensibili le sue motivazioni, no? L'elemento della crudeltà non c'è perché secondo la sentenza, secondo i giudici, non c'era l'intenzione di provocare sofferenze, ma c'era l'incapacità di uccidere, diciamo, con un colpo solo, adesso brutalizzando. Ecco, è un concetto un po' complicato che l'opinione pubblica fa fatica a capire, e c'è per esempio il magistrato Ciro Cascone che in un'intervista dice sì, forse dobbiamo anche noi comunque adeguare il nostro linguaggio.
Certo.
Se mi permetti, sì. Scusami, se mi permetti, resto ancora un attimo sul linguaggio, perché in realtà sempre nell'ambito di questo tema della violenza di genere a me ha colpito molto un'inchiesta che ha fatto La Stampa relativamente a un caso terribile di cronaca, un'inchiesta che ha seguito Elisa Sola sulla Stampa, di violenze perpetrate ai danni di ragazzini di 13-14 anni da parte di un adulto che ne ha drogate, ne ha abusato, eccetera, le ha contattate fuori da scuola su TikTok. Ecco, a proposito del linguaggio improprio, nei verbali della polizia si è giudicato il comportamento di queste ragazzine usando un linguaggio tipo ragazze dissolute oppure azioni scellerate di queste ragazze che le rendevano in qualche modo inaffidabili. Mm-hmm. Quindi insomma c'è moltissima strada da fare per noi giornali,
sì, certo.
Ma moltissima strada da fare anche certo. fuori, insomma, dai giornali.
Paola Rizzi, abbiamo ancora un minuto per finire con lo sport, come spesso facciamo.
Sì. Allora, lo sport, come al solito, abbiamo sempre, diciamo, pochissime notizie dedicate alle donne anche questa settimana, ma ce n'è una molto positiva che è quella delle prossime Olimpiadi. Per una volta la Gazzetta dello Sport ha aperto il giornale citando il fatto che le prossime Olimpiadi di Los Angeles avranno in campo più donne che uomini, soprattutto perché ci sono più squadre di calcio femminile, quindi insomma a volte si ribaltano i parametri.
Grazie mille, grazie Paola Rizzi, grazie a tutta Giulia Giornaliste, ci sentiamo tra un mese con una nuova puntata della vostra rubrica.
Va bene, grazie a tutti e a tutti, alla prossima.
E allora ci salutiamo per questa sera, noi torniamo non venerdì prossimo che è il 25 aprile, c'è tutto un palinsesto speciale, ma il venerdì successivo, e allora buone vacanze se fate delle vacanze, buon 25 aprile se non ci sentiamo prima, ma immagino che ci sentiremo prima. Un saluto da Elena Mordiglia, ciao!